Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Quest'oggi vogliamo riproporvi una trasmissione di soli 2 anni fa sulle celebrazioni per i 90 anni della radio italiana realizzata con Daniele Raimondi, autore di alcune pubblicazioni sull'argomento. Nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. Rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine, occhio anche a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì.
Fin da guerra son campioni, sono gli assi del pedale. Negronetto è il gran salame che la fama ha mondiale.
Preme il botto che splendenti, prende sempre i miei denti.
Odontalvo slancerotto, odontalvo dentifricio galeotto.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Daniele Raimondi da Verona, che è ospite della nostra trasmissione. Buonasera Daniele.
Ciao Dario e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, proprio in questi giorni si compiono i 90 anni della radio italiana. Ne vogliamo parlare questa sera con Daniele, ospite della nostra trasmissione. Da sempre attento osservatore e studioso della storia della radio italiana, ha pubblicato diversi libri su questo argomento, anche in passato è stato ospite della nostra trasmissione, tra l'altro proprio in questi giorni lo vedremo un po' in pubblico, la stampa lo ospiterà anche in alcune trasmissioni televisive per parlare di questo argomento molto interessante. Ecco, allora diciamo, proprio il 6 ottobre si celebrano i 90 anni della radio italiana. Quando iniziarono le trasmissioni della radio italiana, Daniele?
Sì, il 27 agosto del 1924, in seguito alla fusione della Radiofono, Società Italiana per le Radiocomunicazioni Circolari, appartenente al gruppo Marconi, e la SIRAC, Società Italiana Radio Audizioni Circolari, nasce ufficialmente a Torino l'URI, Unione Radiofonica Italiana. La prima trasmissione radiofonica italiana andò in onda il 6 ottobre 1924, quando alle ore 21 la voce di Maria Luisa Boncompagni annunciò l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma a San Filippo. Erano negli studi di Palazzo Corradi in via Maria Cristina, nell'attuale quartiere Parioli.
Unione Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma.
Ecco, si può dire già all'epoca chiamarli studi, erano degli studi ancora come si può intuirli oggi, come si può pensarli oggi, Daniele?
Eh no, Lì un palazzo storico che era stato adattato a studi, praticamente erano delle stanze che avevano a malapena insonorizzato, avevano messo qualcosa nelle pareti perché altrimenti c'erano cose che si faceva fatica anche ad ascoltare e ascoltare bene, ecco.
Non si parlava ancora di insonorizzazione degli studi, i microfoni erano piuttosto ingombranti, probabilmente non esistevano nemmeno delle cuffie se non in cabina regia, e quindi così questo fu, diciamo, il lancio della radio italiana, che fu uno dei primi al mondo, no? Perché, diciamo, la radio venne sperimentata proprio con l'invenzione di Guglielmo Marconi, no?
Sì, 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 Guglielmo Marconi fece partire un po' tutto, però già all'inizio del 1900 in America si sperimentava, al tempo che Luri cominciò a trasmettere in Italia nel 1924 c'erano già circa 500 stazioni in America che trasmettevano broadcasting e quasi altrettante in Inghilterra, in Francia e in altri paesi, ecco.
Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
Ecco, cominciarono le trasmissioni sperimentali o anche ufficiali subito dopo della radio italiana, una radio che senz'altro cominciava, insomma, i primi passi in un periodo non semplice della storia italiana, perché proprio dal 1922 in Italia era iniziata la dittatura del fascismo, e la radio italiana cominciava, no, a proporre quello che era un periodo d'oro, no, per la musica italiana, perché c'era tanta musica da poter proporre a tutti gli ascoltatori, no?
Sì, praticamente i programmi erano gestiti al di là dei bollettini meteorologici e di quelli di borsa, praticamente era solo musica, e i concerti erano di musica classica prevalentemente.
Musica classica, e insomma non c'erano ancora dei veri e propri giornali radio, no?
No, i giornali radio arrivarono un po' dopo, ecco. Se ne occupò l'agenzia giornalistica Stefani, fu scelta dal governo come unica fonte delle notizie per Luri che poteva trasmettere. Si trattava della prima agenzia di stampa italiana nata a Torino nel 1853, però il regime filtrava tutte le notizie.
Le famose veline erano veline reali, perché le veline erano, diciamo, dei fogli che partivano direttamente dal governo centrale per dare all'informazione quel tipo di notizie che andavano divulgate al pubblico, no?
Sì, certo, il regime pesava le varie trasmissioni, le varie parole, addirittura i primi programmi furono per gli agricoltori, per le scuole, ed erano tutti un po' pilotati, ecco.
Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20, meno 5, 4, 3, 2, 1.
C'è ragione misteriosa a gioire ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Daniele Raimondi, col quale stiamo parlando dei 90 anni della radio italiana. Ecco, la radio in quest'ultimo periodo è stata festeggiata abbastanza di frequente, c'è stata durante la ricorrenza di 60 anni, una celebrazione molto ricca, con l'uscita di pubblicazioni, una mostra itinerante sulla radio, no? Che ha celebrato la nostra cara radio italiana. Ecco, quali sono, Daniele, gli eventi che si preparano in questo periodo per celebrare la nostra radio?
Ecco, si stanno facendo dei programmi televisivi ma anche radiofonici e mostre dedicate alla radio, a Guglielmo Marconi, ma adesso sarà tutto un susseguirsi, perché poi qualche anno dopo dell'Unione Radiofonica Italiana venne trasformata in EIAR e poi alla fine della guerra diventò l'attuale RAI, ecco. E le mostre è difficile anche quantificarle in Italia, perché a me arrivano inviti quasi tutti i giorni e c'è un bel calendario, ecco, che ricorderà i 90 anni di storia e non finisce qui, perché la storia continuerà.
Ecco, e tra l'altro te sei stato uno degli appassionati della radio che ha seguito da sempre questo argomento, la storia della radio italiana, e abbiamo detto già in apertura che hai pubblicato già diversi libri su questo argomento. Come mai, diciamo, questa passione per la radio, come mai hai scritto tante pubblicazioni, Daniele?
Ma guarda, io ho cominciato che avevo 12-13 anni, ascoltando la radio di casa. Un giorno chiesi alla nonna: nonna, chi ha inventato questo mezzo qua? La nonna mi dice: Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, un italiano. Dove è nato? A Bologna. E da lì è cominciata tutta una ricerca che non è terminata ancora, ecco. Da lì mi sono interessato di Guglielmo Marconi e di tutta quella storia che da Guglielmo Marconi arriva ai giorni nostri.
Una invenzione che, così come quella, no, per Antonio Meucci, l'invenzione del telefono, nonostante, diciamo, sia così palese l'invenzione di Guglielmo Marconi, nonostante c'è anche un'appendice che non tutti conoscono, no? La rivendicazione da parte di un inventore russo dell'invenzione della radio.
Sì, ecco, tutti consacrano Popov come quello che poteva aver inventato la radio. Io invece dico che Nikola Tesla era quello più vicino all'invenzione della radio, perché disponeva di un trasmettitore, di un ricevitore, di un'antenna, ma purtroppo Nikola non pensò di usare quei strumenti lì per trasmettere comunicazioni.
Ecco, in quel periodo Marconi dovette lasciare l'Italia per proseguire i suoi studi, no? Soprattutto sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Lui brevettò, no, molto prima anche, diciamo, i collegamenti fra l'oceano, fra l'Europa e gli Stati Uniti, il Nord America, il Canada. Diciamo però, chi è che ha aiutato di più Marconi nella sua opera? Perché in quel periodo ci fu sia la creazione della radio italiana, sia la famosa radio del Papa, no? Che pure la prima stazione trasmittente della Radio Vaticana fu costruita, fu dato mandato di costruirla a Guglielmo Marconi.
Eh sì, quella è stata una bellissima realizzazione, perché nel febbraio del 1931, il 12 febbraio, Marconi consegna al Papa la prima trasmittente del Vaticano, l'unica trasmittente che a quel tempo poteva trasmettere in tutto il mondo, e disponeva delle migliori attrezzature in commercio fornite dalla società Marconi. E Marconi andò all'estero non per lo sviluppo della sua apparecchiatura, della sua invenzione, ma per farla addirittura, perché il primo brevetto lo depositò in Inghilterra e poi via via chiese le licenze per i vari paesi. Da ricordare una cosa però, che Marconi allo Stato italiano regalò i brevetti.
Ecco, quindi, diciamo, per questo, a difesa del fatto che si dica che Guglielmo Marconi fu uno degli inventori, dei cervelli italiani che diciamo, costretto a emigrare perché non c'era, diciamo, un appoggio alle sue idee di inventore. Beh, purtroppo su questo argomento ci sarebbe da dire tantissime di quelle cose, perché storia della radio è un argomento lunghissimo. Purtroppo con i 10 minuti a nostra disposizione non abbiamo tempo sufficiente, però una cosa la possiamo fare, possiamo consegnare ai nostri ascoltatori di seguire le pubblicazioni di Daniele Raimondi, che ha fatto una trattazione molto interessante sulla storia della radio, ha stampato due libri. Vogliamo ricordare un attimo i titoli di queste due pubblicazioni prima di congedarci?
Sì, La radio di carta e Guglielmo Marconi nato per la radio, ecco, attraverso la mia collezione cartacea e tutte le mie conoscenze, le mie ricerche sono all'interno di questi due volumi. Del resto io continuo a pubblicare sulle varie riviste specializzate articoli inerenti alla storia della radio e a Guglielmo Marconi.
Col cortile 900 hai portato un turbamento in ogni
signorina, grandi firme con le gonne sempre al vento, tu dirigi il movimento dell'amor.
Io vorrei chiudere con una frase che nel passato, negli anni 30, dava un'indicazione del valore della radio. Quando la gente si fermava nelle strade, nelle piazze e diceva l'ha detto la radio, la notizia aumentava di importanza e dava sicurezza. Ecco, l'ha detto la radio.
Ora purtroppo pare che tutto quello che si pubblica su Facebook o su internet rimbombi assolutamente per tutto il mondo. Beh, Daniele Raimondi, ci ha fatto piacere averti ospite in trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Sì, grazie Dario e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Cresce il senso di sfiducia degli americani dopo il recente caso che ha coinvolto Yahoo e la falla nel sistema informatico che ha divulgato dati sensibili delle mail di milioni di utenti. A un recente rapporto sulla sicurezza informatica presentato dalla Pew Research Center, la percentuale di quelli che sono a favore e di quelli contro è quasi pari. Stiamo parlando di quello che concerne il consenso offerto alle autorità per la decodifica delle chat, ovvero il 46% è a favore e il 44% è contro. La sfiducia è cresciuta soprattutto dall'ultima sfida fra Apple e l'FBI, che l'aveva interpellata per decodificare i dati dell'iPhone utilizzato dal killer di San Bernardino. A quanto pare il pugno di ferro del neoeletto presidente Trump, votato a perseguire in ogni senso il terrorismo islamico, senz'altro non farà concessioni su questo argomento. D'altro canto, i sondaggi rivelano un certo analfabetismo informatico fra gli utilizzatori che sottovalutano le possibilità di intrusione di terzi o dove addirittura svelano incautamente le password di accesso ai loro account con amici e parenti. Sono già buoni i risultati dei giovani partecipanti al campus per sviluppatori app alla Federico II di Napoli, dove aumentano gli iscritti. Agli studenti locali se ne aggiungono numerosi altri provenienti da paesi stranieri. Si tratta, per chi non fosse già al corrente, del primo iOS Developer Academy in Europa. Significativi alcuni progetti già presentati, ovviamente stimolato dagli investimenti Apple, oltre da quelli della regione Campania, che in questo caso ha riunito tutte le forze e tutte le università presenti sul territorio campano. I corsi durano in genere dalle 3 alle 4 settimane e coadiuvato da tecnici ed esperti della Apple. Gli sviluppi nel settore del cyberspazio, oramai è noto a tutti, hanno dei forti rimbalzi nella borsa mondiale, dove si assiste a delle vere e proprie battaglie come quella che di recente vede protagonista Google e Microsoft. Gli utili di Microsoft sono andati ben oltre le aspettative, segnando degli introiti inaspettati a Wall Street. Nel settore cloud le entrate sono state di oltre 6 miliardi di dollari con diversi punti in più al previsto. Segna il passo Google con 25 miliardi di dollari di entrate, con un titolo in contrazione di oltre il 2% nella borsa di New York. Il calo, secondo gli esperti, è dovuto alla presenza di troppa pubblicità su YouTube, il delfino di Google, che è uno degli elementi meno tollerati dagli utenti e appunto responsabile del calo e della perdita in borsa. I browser Chrome e Firefox adottano misure restrittive contro il cybercrime. D'ora in poi, se usate l'home banking con uno di questi browser, verrete avvisati se state andando su una connessione non protetta. Ciò riguarderà anche la compilazione di moduli attivi, tipo ad esempio un F24, dove abitualmente si inseriscono i propri dati personali. In genere le connessioni protette sono quelle contraddistinte dal HTTP S finale, mentre quelle non protette non hanno la S finale e dunque non crittografate e quindi non protette. Apposite emoticons vi avviseranno del rischio onde evitare di inserire dati sensibili o numero di carte di credito inappropriatamente su questi due browser, come abbiamo detto, Chrome o Firefox.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.